Come state? Bene, vi vedo felici, gioiosi. Avete avuto due bellissime serate, con obbedienza come stile di vita, e stasera e domani finiremo il Ministero degli Aiuti. Ok, prima di iniziare vogliamo pregare, prima di iniziare a fare un breve ripasso e poi andremo ancora stasera a parlare di diverse cose. Più che altro permetteremo alla parola di Dio di depositarsi nel nostro cuore attraverso diversi esempi e anche pratici. Chi desidera pregare stasera? Chi desidera? Vedo che tutte le mani alzate, quindi facciamo a pescaggio. Vieni, vieni Sabrina, vieni. No, perché ho visto tutte le mani alzate, quindi ho detto peschiamo.
Sì, Signore, grazie, grazie per questa serata, grazie Spirito Santo. Noi vogliamo predisporci, aprire i nostri cuori, le nostre menti a te. Grazie per l'unzione, Signore, sul pastore Katia, grazie. Vogliamo ringraziarti perché sarà sicuramente qualcosa di potente, Signore. Veramente grazie, un onore, un privilegio, una grazia per noi. Amen e amen. Grazie.
Grazie Sabri. Grazie Signore per questa serata meravigliosa, per menti aperte, cuori aperti, orecchie spirituali aperte. E si tratta di Lui e lo fa Lui. Quindi lasciamoci penetrare stasera dallo Spirito Santo che è già in noi, ma lasciamo a Lui il pieno controllo. Mettiamo fuori ogni forma di disturbo, di dubbio, di ansietà, tutto ciò che non viene dallo Spirito lo mettiamo fuori e permettiamo a Dio stasera di seminare nelle nostre vite. Quindi dichiariamo un luogo benedetto, gli angeli di Dio qui, il sangue di Gesù e ogni cosa sotto il controllo dello Spirito Santo. Amen, amen e amen. Ok, possiamo iniziare a registrare. E quello che vediamo un attimino prima, se vi ricordate, abbiamo concluso con, quanti si ricordano dove ci siamo fermati? Potete guardare tranquillamente, non è un problema. Se non sbaglio, il carattere supporta l'unzione. Avevamo visto le differenze di un cuore rigenerato, rinnovato, un cuore non rinnovato e non rigenerato. Vi ricordate che abbiamo visto abbondantemente che il Ministero degli Aiuti è un dono, non è un peso, e quindi dobbiamo viverlo come un vero e proprio ministero. Buonasera. Un vero e proprio ministero, quindi di supporto e di aiuto. Stasera continueremo e andremo un po' più in profondità perché, come avete capito, oltre la praticità di questo servizio, di questo ministero, mi piace vedere la formazione nella nostra vita, perché se siamo trasformati noi, trasformiamo anche circostanze, situazioni, e permettiamo e non permettiamo che quelle circostanze e situazioni determinino il nostro stato d'animo. Ricordiamoci che quello che noi riceviamo, se rimangono solo informazioni, non ci sarà una trasformazione, ma noi siamo di quelli che vogliamo ricevere trasformazione tramite la rivelazione. Quindi che la parola di Dio anche stasera che andremo a trattare possa essere rivelata nel nostro cuore affinché noi possiamo essere trasformati. Detto questo, inizieremo un altro punto stasera, che è il modo in cui vedi te stesso è il modo in cui vedi gli altri. Quindi il modo con cui vedi te stesso, pa-pa-pa, potete fare pa-pa-pa, c'è lo stacchettino, è il modo in cui vedi gli altri. Ora c'è, non so quanti di voi abbiano, è il modo in cui vedi gli altri, è verbo essere, è. Quindi il modo in cui vedi te stesso è, dillo qualcuno, è il modo in cui vedi gli altri. E andremo nello specifico, toccheremo due passaggi dove ci soffermeremo parecchio perché vedremo insieme alcune cose. passaggi della scrittura. Ora, quanti di voi hanno mai sentito la cosiddetta legge dello specchio? Grazie Danilo, grazie mille. La cosiddetta legge dello specchio, quindi siccome ci sono gli specchi, guardatevi nello specchio. Ci sono gli specchi, giratevi verso lo specchio. Chi vedi nello specchio? Vedi te, vedi altri. Allora, secondo la cosiddetta legge dello specchio, quello che vediamo negli altri rivela informazioni sul nostro conto. Quindi ciò che vedi negli altri può rivelare informazioni sul tuo conto. Stabilisce che in qualche modo esiste dentro di noi quell'aspetto che non ci piace di una certa persona. Scusa. Quindi, ve lo ripeto, stabilisce che in qualche modo esiste dentro di noi quell'aspetto che non ci piace di una certa persona. Essere consapevoli di quello che proiettiamo sugli altri ci permette di conoscerci davvero. Interessante, eh? Questa è, secondo anche scientificamente e secondo la psicologia moderna e non moderna, esiste questa legge dello specchio, che quello che vediamo negli altri rivela informazioni sul nostro conto. E quindi è molto importante essere consapevoli di quello che proiettiamo sugli altri, perché ci permette di conoscere meglio noi stessi. E questo è molto bello, fate un bel sorriso, perché vuol dire che Dio ci sta aiutando a comprendere che quando notiamo e siamo infastiditi da qualche cosa, qui lo so, ci vorrebbe, sai, i ventagli, tutti ci... mi ci metto interamente anch'io, tutto quello che noi vediamo negli altri che ci può infastidire, a volte e più di a volte può essere qualcosa che è in noi. Ecco perché il modo in cui vedi te stesso, vedi anche gli altri. E dice, ma se quella persona mi fa venire un nervoso, vuol dire che sono anch'io così? No, vuol dire che probabilmente analizza perché e che cosa sta toccando quell'atteggiamento nella tua vita. Perché è molto importante, riflettiamo negli altri. Non vi è mai capitato? Ci sono personalità molto simili alla tua e sono quelle con cui cozzi di più. Vi è mai capitato? Le personalità simili sono quelle dove vai a scontrarti. Perché? Perché è vero che dici, no, non sopporto quella persona, guarda, è così, 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 e poi dici, però è molto simile a me. Quindi vuol dire che non sopporto nemmeno me stessa, o vuol dire, in questo caso per noi cristiani, che Dio sta lavorando perché desidera portare un equilibrio nelle nostre vite, desidera che siamo trasformati, avere la sua rivelazione, perché la parola di Dio è una risposta a tutto, anche alla nostra formazione di carattere. La nostra personalità, è vero, è nostra ed è unica, perché noi siamo unici, però ci sono, o c'è un margine molto alto, diciamo così, di cambiamento, perché possiamo cambiare, possiamo trasformarci. Ecco perché qualcuno disse che non è la specie più forte a sopravvivere, ma è la persona che è disponibile al cambiamento, a lasciarsi trasformare, quindi a cambiare. Ecco perché quando una persona smette di crescere, qualcun altro ha detto, smette di avere successo, perché siamo chiamati a metterci sempre in discussione, chiunque, tutti noi, come cristiani, in qualsiasi luogo di servizio, dove stiamo servendo, si tratta di vita. Dio è venuto a parlarci di vita e quindi Lui ci ha creato, Lui ci conosce bene, ed ecco perché ci può parlare di vita e toccare quelle aree della nostra vita che vanno registrate, si dice nel mondo della meccanica, che devi registrare, non so, che cosa devi registrare di solito? Le valvole, ecco, le valvole, capito? Devi registrare le valvole, quindi bisogna fare quelle registrazioni. Ok, quindi esiste questa legge dello specchio, ma vedremo attraverso la parola di Dio che questo Gesù già lo disse più di 2000 anni fa, e quindi lo andremo a vedere insieme in un passaggio che sono sicura che appena ve lo dico direte: ma cosa c'entra questo con la legge dello specchio e il modo in cui vedi te stesso, vedi gli altri? E lo andiamo, sono qui proprio perché insieme a voi scopriremo delle verità. E questo passaggio è in Luca 10, Luca 10, dal verso 25, e li leggeremo tutti questi versi, al verso 37. In questo contesto di Luca si parla del buon samaritano. Ecco perché di solito il buon samaritano viene preso come esempio di amore. Oltretutto è un passaggio dove c'è una rivelazione sia della moralità, perché rivela anche una parte morale, c'è una verità che ha a che vedere, proprio la chiamano i teologi cristologica, perché qualcuno vede, ed è la realtà, in questo uomo malcapitato vede come il genere umano, quindi la nostra vita allontanata da Dio, Adamo allontanato da Dio, quindi genere umano che si allontana da Dio, va a finire in percorsi bui dove incontra malcapitati, quindi un nemico che vuole distruggerci. Ecco perché qualcuno legge anche in chiave, cioè questa chiave di lettura morale, ma anche una chiave di lettura cristologica, dove poi arriva Cristo che ci salva. Ma quello che voglio vedere con voi stasera va un po' più in là, perché vedremo nel contesto di questi personaggi e li identificheremo anche nella nostra vita. Ora, per quanto piccole informazioni riguardante il Vangelo di Luca. Il Vangelo di Luca è uno dei Vangeli più ampi, dei tutti i quattro Vangeli è il più ampio. Pensate che, me lo sono scritto, ve lo dico, ci sono 19.404 parole greche. È il più ampio dei quattro Vangeli, perché raccoglie 19.404 parole greche. E questo è molto importante, perché comunque Luca era un medico, sappiamo che era un medico, ma era anche una persona, Luca abbiamo, ci siamo, molto dettagliato. Ed ecco perché, arrivati a un certo punto, al capitolo 10, dopo aver raccontato, interessante perché nel capitolo 9 di Luca troviamo Gesù che passa dalla Samaria e viene respinto. Ed è bello perché alla fine di questi versi ci sono i discepoli, vi ricordate, i figli del tuono, i due discepoli figli, chi sono? Ve li ricordate? Giovanni e Giacomo, figli del tuono, vengono chiamati, che vedendo i samaritani che respingono Gesù dicono: ci pensiamo noi, fuoco, fiamme, facciamo scendere dal cielo così distruggiamo tutto. E Gesù, io mi immagino, immaginate la faccia di Gesù a dire: Madonna, sono qui da tutto questo tempo, ancora non hanno capito che c'è una trasformazione in corso. È la stessa cosa che succede a noi, a volte ripetiamo le stesse cose, e Dio che con la sua grazia, e grazie Signore per la sua grazia soprannaturale, che dice: ma dopo tutti questi anni ancora non l'hai capito? Evidentemente no. E infatti Gesù dice: ma vi ricordo che io non sono venuto a distruggere le anime, ma a salvarle. E questa è grazia abbondante, perché Gesù non è venuto a distruggere, ma a salvarle. E poi continua, e prima del capitolo 10 fa un discorso molto profondo, perché parla di veri discepoli, di chi vuole seguirlo. Ecco perché si avvicina un discepolo. In quel mentre Gesù perde molti discepoli, perché il suo parlare è diventato duro e non tutti lo seguono. E un discepolo si avvicina a Gesù e gli dice: io ti seguirò ovunque tu andrai. E poi Gesù risponde: le volpi hanno le tane, gli uccelli del cielo il nido, ma il figliuolo dell'uomo non ha dove posare il capo. E poi continua, un altro discepolo dice: seguimi. E quest'altro dice: ma io devo andare a seppellire mio padre. E Gesù risponde: lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Vi ricordate? Anche questa parte molto profonda nelle nostre vite, ci sono situazioni morte e noi molte volte scaviamo la fossa, buttiamo il morto giù, quella situazione, e dopo un po' andiamo a riaprire quella fossa e permettiamo ai cadaveri di galleggiare. Gesù è venuto per dare vita e vita in abbondanza. Non andiamo a ridare vita a ciò che è morto, è finito. Ecco perché quei cadaveri che abbiamo seppellito, lasciamoli lì. Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Gesù non era insensibile. Gesù conosceva molto bene la legge, e nella legge si parla e si parlava di onore ai genitori, ma in questo contesto lui non stava parlando circa il fatto di un padre morto e di lasciare i morti seppellire i loro morti. Parlava di ciò che ormai è andato, non ha più vita, non andarlo a riesumare. E così sento di incoraggiarvi anche stasera: tutto ciò che abbiamo lasciato andare e sappiamo che riguarda il nostro ieri, non andiamo a riesumarlo. Camminiamo in novità di vita, perché a questo Dio ci ha chiamati. Non andiamo a riscavare quella fossa dove abbiamo buttato dentro il cadavere, perché ci sono molti cadaveri nelle vite delle persone. E non è una brutta parola, è nel senso proprio che ci sono situazioni che non sono andate bene, situazioni che non vanno bene. Ma Dio ti dice: lascia, lascia, lascia andare, lascia andare. Ormai cosa chiusa? È cosa chiusa. Andiamo avanti, guarda in avanti, spingiti verso il tuo futuro. E questo è quello che Gesù stava dicendo, e faccio questa introduzione perché è importante capire il contesto. Poi arriva l'altro discepolo dove Gesù gli dice: seguimi, e lui dice: devo congedare quelli di casa mia, dammi possibilità. Quindi qui c'è anche un servire in modo condizionato. Stiamo parlando di ministero degli aiuti all'interno di una chiesa, quindi è un servizio che non dovrebbe essere condizionato. E questo discepolo, quando Gesù dice seguimi, lui risponde dicendo: lascia che vado a congedarmi da quelli di casa mia. C'era qualcosa di male? No, però era una disponibilità condizionata. Sì, voglio seguirti, però aspetta, prima ho qualche altra cosa da fare. È un po' quello che succede nella chiesa. Sì, ma io amo Dio, amo questa chiesa. E poi quando ti viene chiesto qualcosa, no, però guarda, stasera no, domani no, dopodomani no, fra un mese no. Sempre no, e dici: vabbè, fa niente. Vorrei dire che sceglieremo e chiameremo qualcun altro, però è una disponibilità condizionata, perché chiaramente se hai detto sì a Dio l'hai detto con tutto il tuo cuore, ci credo, ma anche la connessione nella chiesa, come abbiamo detto e ridetto, è molto importante. Arriva al capitolo 10, dove c'è la missione dei 70, quindi questi discepoli che Gesù manda: oh wow, nel tuo nome abbiamo fatto questo, quest'altro, tutto questo entusiasmo. E poi Gesù arriva a un certo punto in una situazione dove dal verso 25 iniziamo a leggere. Verso 25 dice: allora ecco un certo dottore della legge, qui non viene rivelato il nome, ma sappiamo che è un dottore della legge, si levò per metterlo alla prova. Interessante che la legge vuole sempre mettere alla prova, e chissà che cosa, sempre l'amore. Ecco perché dice che grazia e verità sono venute per Gesù mentre Mosè aveva dato, Dio tramite Mosè, la legge. Noi siamo sotto la grazia e la verità, quindi questo dottore della legge voleva mettere alla prova Gesù e disse: maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Ora è importante capire che un pio un pio israelita ha, pensate quanto, 613 precetti o regole da seguire. Quindi ancora oggi gli ebrei hanno 613 precetti o regole da seguire. Quindi non era a caso questa domanda, anche perché gli ebrei amano fare domande. Quindi lui voleva mettere alla prova un altro maestro, chiedendo appunto che cosa dovesse fare per ereditare la vita eterna. E Gesù, guardate che risposta. Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Un grande Gesù. Risponde con un'altra domanda. Che cosa sta scritto nella legge? Sei un maestro, un dottore nella legge, quindi devi saperlo. E quegli, rispondendo, disse: ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. Gesù rispose dicendo: hai risposto esattamente, fa questo e vivrai. Pensate, Gesù non sta rispondendo con una definizione, ma sta rispondendo a questa domanda con un'indicazione da compiere. Avete notato? Il dottore della legge gli chiede qualcosa, quindi qualcosa di verbale, una domanda, e Gesù gli risponde con qualcosa che avrebbe dovuto fare. È un'indicazione a quello che avrebbe dovuto compiere. Infatti dice: hai risposto esattamente, fai questo e vivrai. Molte volte noi abbiamo tantissime domande e Gesù ti risponde: fai. Hai tante domande e Gesù ti dice: agisci. Signore, ma come posso? Agisci su quello che già conosci, agisci su quello che già hai dentro e quello che Dio, e in quello che Dio ti sta guidando a fare. Quindi Gesù risponde a una domanda con un'indicazione e un'azione. Poi proseguiamo e egli, sempre questo dottore della legge, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Allora, vi voglio portarvi alla riflessione stasera insieme a me, perché un dottore della legge, secondo voi, non sapeva chi fosse il proprio prossimo? Allora, ci sono due realtà, ci fermiamo un attimo qui, due realtà in questa parola, una che viene dalle scritture originali e uno dalla parola prossimo, e ve le dico tutte e due. La parola prossimo dall'ebraico, vediamo se riesco anche a scriverlo, è questa parola scritta così, perché questo poi ci apre... Qualcuno mi può... Ecco, grazie. No, perché ero qui, dovevo fare tutte le... la forza della palestra. Allora, è questa parola scritta così. Che adesso andiamo a vedere. È una A quella lì, Ve la scrivo bene. Ok. Perché viene usata per la parola prossimo in ebraico questa parola, che non mi sembra, vado a controllare, ma non è un verbo, quindi è proprio una parola ebraica che fa riferimento non a un prossimo qualunque, ma faceva riferimento a quelli del proprio villaggio, quindi a quelli della propria comunità. Ecco perché vi ricordate che c'è un passaggio nel Nuovo Testamento che dice: fate prima del bene a quelli di casa vostra, inteso famiglia spirituale. Ecco perché in ebraico viene usata questa parola proprio per identificare il prossimo in non qualunque. Esco, vedo il bisognoso, certo che è il mio prossimo, ma in questo contesto, e come nel Nuovo Testamento, come in quel passaggio nelle lettere, che adesso mi sfugge dove è scritto, dice a quelli di casa vostra, del proprio villaggio, a quelli vicino a te, quindi famiglia e famiglia spirituale. E questo è il primo punto molto importante. Il secondo invece viene proprio dai manoscritti originali, perché i manoscritti originali non parlano di questa risposta data: chi è il mio prossimo, ma qui so che posso sconvolgere, parlano come se questo dottore della legge stava dicendo: ma a me chi mi ama? Ecco perché tutta questa introduzione, perché stiamo arrivando a vedere che come vediamo noi stessi vediamo gli altri. Lui stava rispondendo dicendo: ma a me chi mi ama? Perché lui conosceva la legge, sapeva benissimo a chi si riferiva parlando di prossimo, ma nell'originale dice: a me chi mi ama? E questo è molto importante, perché noi abbiamo la maggior parte dei problemi nelle relazioni. Ecco perché stiamo parlando di Ministero degli Aiuti, di formazione attraverso il servizio, perché ci relazioniamo con persone, con, in questo caso con fratelli, con sorelle, e la maggior parte dei problemi sono relazionali. Se tu non ti ami, è difficile che riesci ad amare qualcun altro. Se tu non hai stima di te stesso, di te stessa, leggerai tutte le osservazioni o chiunque si avvicina anche per correggerti come un giudizio. Qui ci siamo tutti, Perché? Perché è come noi ci vediamo, proiettiamo. Ecco perché quando qualcuno viene a correggerti oppure ti sottolinea un qualcosa, magari che è sbagliato, tu vivi tutto questo come un continuo giudizio, e questo ha a che fare con la poca autostima. Quando non ci stimiamo, sentiamo un peso di giudizio, ma non sono gli altri che ti giudicano, sei tu che hai un giudizio su te stesso, su te stessa. Io credo che Dio voglia liberarci da tutto questo. Dio vuole liberarti da questa bassa autostima, perché tu non devi vivere un giudizio. Qualsiasi cosa possa essere successa nella tua vita, ma Dio vuole liberarti, perché non devi vivere questo peso, questo giudizio, perché dal momento che vivi questo giudizio, tutto quello che ti verrà detto lo vivrai come qualcuno che ti sta giudicando, puntando il dito. Allora dobbiamo lavorare sulla nostra autostima, tanto più che lavorare nell'ambito di chiesa, nei servizi, questo comporterà, ci saranno situazioni che verranno rilevate, rivelate, e questo perché Dio desidera un'identità forte. Quando abbiamo un'identità forte, sappiamo chi siamo e sappiamo dove siamo e dove stiamo andando. Ecco perché mi ha realmente colpito come dall'originale, il testo originale dice: ma a me chi mi ama? In fin dei conti non basta sapere la risposta giusta, noi dobbiamo vivere la risposta giusta, perché possiamo conoscere tante cose, ma poi la realtà quotidiana della nostra vita è quella che dobbiamo fare i conti con noi stessi. Chi sono io? Chi sono io quando nessuno mi vede? Chi sono io quando ci sono situazioni che mi confrontano e ho difficoltà? Ecco perché Gesù stava dicendo: tu mi fai una domanda, ma io ti indico un'azione da fare. Allora la nostra azione stasera in primis è: Signore, aiutami. Se forse fino adesso ho avuto una bassa autostima, ho avuto situazioni che mi hanno confrontato e puntando il dito verso gli altri ho visto lo stesso dito ripuntarsi verso di me, allora voglio lavorare su me stesso, me stessa, perché è questo che Dio ci ha chiamati, a portare frutto, un frutto continuo, permanente. Ecco dove Dio è glorificato, perché Gesù stesso e la parola dice che Lui è glorificato nel frutto che noi portiamo, e che questo frutto sia continuo, continuo, continuo. Non ha a che vedere con sbagli o errori, ha a che vedere con un frutto continuo. Io dimoro nella parola. Vi ricordate quando dice: se dimorate nella mia parola siete miei discepoli? E poi dice: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Come può la verità di Dio rendermi libera? Se dimoro nella sua parola e sono sua discepola. Se non dimoro nella parola, è difficile che quello che mi arriva come informazione, non l'avverto come verità e questa verità non può liberarmi. Ma io credo che Dio stia facendo un'opera meravigliosa nella sua Chiesa, al di là dei tempi difficili in cui viviamo. E anche qui Dio sta facendo un'opera meravigliosa perché sta formandoci come colonne portanti per l'opera che ha stabilito in questi luoghi, affinché noi possiamo essere dei mezzi che Dio usa per portare verità, perché la gente ha bisogno di verità, ha bisogno di essere liberata, ha bisogno di identità. Ci sono un sacco di movimenti oggi dove portano le persone, perché sono alla ricerca del soprannaturale, in filosofie, incontrando questi momenti di nirvana dove tu puoi trovare pace, dove puoi trovare quella pace nella tua mente, nel cuore. Ma l'unica pace che può arrivare a riempire la nostra vita viene da Gesù. Io sono la via, la verità e la vita. Quindi in Cristo abbiamo tutto pienamente. Ecco perché è l'importante di dimorare nella sua parola e in questa verità. E Gesù stava parlando di verità, portando quest'uomo, questo dottore della legge, a dire: ma pensi che io non sto vedendo o percependo che tu mi vuoi provare? Ma provare in che cosa? Io ti porto a una verità. Molte volte noi giustifichiamo noi stessi, vogliamo nasconderci. Se io dovessi fare così, mi vedete? Dice, lo so, è banale, però mi vedete, perché è un dito e non può nascondermi. Ed è la stessa cosa, Dio, non possiamo nasconderci. È meglio arrenderci che nasconderci da Dio. Non scappiamo da Lui, ma arrendiamoci, perché Lui lavora dentro di noi, perché questa identità sia veramente forte. È un'identità che il diavolo ha rubato all'umanità. Ecco perché tornando a Lui noi siamo ripristinati, restaurati, perché la nostra identità viene restaurata, ristabilita. È molto importante. E quindi Gesù stava rispondendo a questo dottore della legge, portandolo a una realtà che lui forse ancora non stava capendo bene. Ecco perché inizia dal verso 30, e qui iniziamo i nostri punti stasera, che hanno a che vedere come vedi te stesso, vedi gli altri, dove Gesù allora rispose e disse: un uomo scendeva, dite com'è, scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei ladroni, i quali, dopo averlo spogliato e coperto di ferite, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Ora, avete notato una cosa, penso insieme a me, che quest'uomo scendeva da Gerusalemme. Allora, Gerusalemme e Gerico ci sono circa 25 chilometri di distanza e c'è un dislivello di 1000 metri. Ora, gli israeliti, gli ebrei, erano soliti ad andare a Gerusalemme, a salire a Gerusalemme, perché c'erano le feste, perché era il luogo santo, quindi normalmente salivano a Gerusalemme. Quest'uomo scendeva da Gerusalemme. Ecco perché ci sono dei teologi che leggono in questa chiave di lettura una forma proprio cristologica, perché rappresenta l'uomo allontanato da Dio, le nostre vite allontanate da Dio. Quindi c'è un uomo che forse è in crisi totale, noi non possiamo saperlo, non c'è dato di sapere di quest'uomo, se non che probabile, questo sono d'accordo anche i teologi, che fosse un ebreo, quindi un israelita, forse un uomo che veniva via da Gerusalemme perché era in crisi, perché aveva una sua crisi, perché forse realmente non si sentiva amato, non si sentiva più che la vita, o forse non aveva più il senso della vita, non aveva più un suo scopo, o perlomeno non riusciva più a vederlo. Quante volte ci possiamo trovare in momenti bui dove ci muoviamo a tantoni, non sappiamo dove andare? Succedono? Ho capito, succede solo a me. A voi nessuno, nessuno, sempre tutto chiaro, perfetto, preciso. È vero, Roberta, tutto sempre preciso. Immaginiamoci quest'uomo che non ha più un punto di riferimento, probabilmente, e quindi se ne va da Gerusalemme. Solo che andandosene, probabilmente perché non aveva più un motivo per vivere, forse, o forse aveva perso di vista l'essenziale. A volte perdiamo di vista anche noi l'essenziale e ci dimentichiamo che siamo figli di Dio, figli di re, e Dio ci chiama addirittura re sacerdoti. Ma guarda che bello, re sacerdoti. Però ci sono momenti che il buio ci appanna, come diciamo noi, non riesce, questo buio ci impedisce di vedere le cose come sono realmente. E quindi perdiamo di vista l'essenziale, perdiamo di vista che stiamo vivendo una vita al di là delle difficoltà meravigliosa, la gioia della salvezza, solo a pensare che siamo vivi, che abbiamo l'eternità, che non potevamo essere già morti e siamo qui in vita, la gioia della salvezza. Quando il salmista Davide diceva: rendimi la gioia della tua salvezza, in un momento difficilissimo, perché aveva peccato e doveva e voleva davanti al popolo dire: si sappia che Dio è giusto, ma io ho peccato. E in quel Salmo 51 lui già vive la grazia ancora prima e dice: rendimi, Signore, la gioia della tua salvezza, non togliere il tuo spirito da me. Solo per questo, credetemi, dovremmo ogni giorno ringraziare Dio. Signore, potevo essere morto, sono in vita. Mi hai strappato dal buio, mi hai strappato dalle tenebre. E oggi è vero, ci sono altre difficoltà, altre sfide, ma sono nel regno. Sono in un regno di luce, in un regno che è oltre ogni misura. E sto camminando con te, mi porterai a casa un giorno a vivere l'eternità. Solo questo dovremmo veramente pensarci e permettere a Dio e il suo amore di governarci. Sapete che noi lo vediamo nelle nostre vite chi ci governa. Da quello che pensiamo, da quello che diciamo, da come agiamo, tu puoi vedere che ti governa. Se ti governa la parola, se ti governa Dio, se ti governa la sua luce, quello uscirà da te. Ma se ci governano situazioni sempre difficili, come quando sei in una caverna, c'è l'eco, è vero? E cosa succede in questo eco? Quando inizia a dire problema, 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 sto male, sto male, sto male, sto male, non succederà più, non succederà più, non succederà più. Dove sei, Signore? Dove sei? Dove sei? Dove sei? E tutto il giorno circoliamo, anche se non si dice. Comunque giriamo perché perdiamo di vista chi siamo in Lui. Quest'uomo aveva perso di vista, probabilmente. Molto probabile, come succede a noi che a volte perdiamo di vista. Allora, Signore, aiutaci. Aiutaci a riprendere quota. Aiutaci ad alzarci ancora in volo. Aiutaci a scoprire sempre di più l'autorità che abbiamo in te. Sapete che il nemico numero uno dell'aquila chi è? Anche il falco, ma c'è un nemico numero uno dell'aquila: il serpente. E sapete cosa fa l'aquila col serpente? Quando vede il serpente, arriva in picchiata con il suo becco, prende il serpente e lo sbatte continuamente affinché muore. Ecco perché il padre, l'aquila rappresenta sempre il cuore del padre, che è per noi suoi figli e che ci porta in alto per poter vedere da lontano che quando il nemico sta avanzando e ci sono situazioni che arrivano contro, tu con la forza del Padre, con la forza di Gesù, con la forza dello Spirito Santo, con la sua capacità nella tua vita, puoi prendere il nemico e calpestarlo sotto i tuoi piedi. Quindi qualsiasi situazione io ti invito a farlo, e possiamo alzarci se vuoi, non è un obbligo, proprio 30 secondi, fare un'azione pratica di calpestare qualsiasi tipo di nemico che in questo momento hai, anche di limite, tutto ciò che il diavolo vuole fare per impedirti di stare in piedi, stabile, di camminare nella sua via come figlio di serie A, tu puoi calpestarlo e dire: Signore, sotto i miei piedi, perché tu mi hai dato autorità di calpestare serpenti, scorpioni e tutta la potestà del nemico, e io in te lo posso fare perché tu me l'hai data questa autorità. Situazioni che state arrivando contro, siete già contro di me, io vi sottometto nel nome potente di Gesù Cristo. Voi siete sotto, anche la mia vita stessa, Signore, io la arrendo, perché quando io mi sottometto resisto al diavolo ed egli fugge. Vuoi vedere il diavolo tarellare? Sottomettiti a Dio, resisti, 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 perché non è tempo di lasciare andare la presa. Resisti perché non è tempo di lasciare andare la presa. Resisti, resisti e resisti. E dillo a qualcuno: resisti, resisti, resisti. Non è tempo di lasciare la presa. Resisti, resisti stando fermo nella fiducia, nella fiducia. Quindi state fermi nella fiducia, state fermi nella fiducia. Il sangue di Gesù ci ricopre, gli angeli suoi sono intorno a noi. Noi dichiariamo che nessun male potrà accaderci e nessuna parola che si alza contro a noi troverà spazio, perché Dio è nostro Padre e perché Lui è per noi, con noi. Quindi stiamo fermi nella fede, resistendo nel giorno malvagio, dice la parola. Il giorno malvagio è il giorno poneros, in greco usa questa parola, e la parola poneros è la parola che identifica il giorno delle insidie. In pratica dà l'esempio come la mosca che anzi questo forse è un po' un mio scerino sbagliato insetto comunque la mosca come fa? Fa lo stesso zzz, moscerino zzz, comunque, o che sia un moscerino o che sia una mosca, ti dà fastidio. E usa proprio questo esempio per far capire il giorno dove hai zzz, che vorresti e poi non hai neanche la paletta per uccidere nel moscerino, nella mosca. Ecco, in quei giorni dove la fede subisce delle insidie, dove il dubbio cerca di entrare nella tua vita, nella tua mente, con i tuoi pensieri, ma cosa continui ad andare avanti? Ma guarda, sì, all'inizio era così bello, trovavo questa motivazione, la gioia anche della chiesa di andare, adesso invece non sento quasi più niente. Questi sono dubbi, inganni satanici, perché il diavolo sa che fermando te ferma una generazione nella tua famiglia stessa. Ma noi siamo di quelli che resistono e che hanno in mano la paletta per... Cosa facciamo con la paletta? Noi uccidiamo, spattacciamo mosche e moscerini. Quindi questo è quello che dobbiamo fare in Dio. Per cui, tornando al nostro passaggio del buon samaritano, Gesù inizia a incoraggiare, a parlare a questo dottore della legge portando questo esempio, e dice: quest'uomo quindi viene spogliato, coperto di ferite, e lo lasciano mezzo morto. Per caso, e qui vediamo questi personaggi, per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e veduto quell'uomo passò oltre dall'altra parte. Similmente anche un levita si trovò a passare da quel luogo, lo vide e passò oltre dall'altra parte. Allora c'è da dire che secondo la legge tutti e due non potevano fermarsi perché c'era del sangue. Noi sappiamo, secondo la legge anche in Levitico, che quest'uomo, allora mezzo morto per terra, non penso, dicendo mezzo morto, che avesse qualche lividino. C'era del sangue, probabile che ci fosse, e anche tanto sangue, perché era mezzo morto, quindi non è che era giusto scivolato, gli avevano fatto del male. E per la legge questi, sia il sacerdote che il levita, non potevano avvicinarsi al sangue perché sarebbero diventati impuri. Quindi da un lato loro sono andati oltre perché fedeli alla legge, però io so che Gesù è venuto a rompere gli schemi religiosi. Gesù è venuto a rompere questi schemi religiosi. Ecco perché non è a caso che usa questi due personaggi. Stava parlando con un dottore della legge e stava quindi dicendo: vedi, i tuoi soci sono andati oltre, ma io ti voglio rivelare qualcosa che va oltre la tua mentalità, il tuo ragionamento, perché la legge ti porta a ragionare e dire: sono così fedele a questo schema religioso che non posso nemmeno andare in aiuto a un samaritano. Ecco perché oggi è molto importante anche per noi. A volte i nostri schemi o tutto quello che noi ci siamo formati nella nostra mente, dobbiamo chiedere a Dio: Signore, aiutaci a non vivere una religione, uno schema religioso che mi porta ad entrare in una abitudinarietà, a rifare le cose per abitudine, non per amore, non per gioia, perché è questo che Gesù vuole fare. Ecco perché dice: questi due vanno oltre, se ne fregano di un uomo che è mezzo morto, sanguinante. E Gesù allora dice: ma un samaritano, che noi sappiamo chi erano i samaritani, ve lo ricordate chi erano questi samaritani? Gli abitanti di Samaria, e comunque erano i nemici, li vedevano, gli ebrei vedevano i samaritani come nemici, perché i samaritani anche loro erano comunque persone che osservavano la legge, ma lo facevano fuori dal contesto della Giudea, quindi un po' lontani, per cui erano nemici degli ebrei. E Gesù, guarda caso, va a toccare proprio lì, a dire: ma guarda, un samaritano che era in viaggio passò accanto a lui, lo vide e ne ebbe compassione, e accostatosi fasciò le sue piaghe versandovi sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. E il giorno dopo, allora anche qui molti vedono, e ci sta sempre nella chiave di lettura cristologica, la locanda come la chiesa, come il luogo dove le persone vengono curate, dove vengono ristabilite, e ci sta pienamente. Però proseguiamo, il verso 35: il giorno dopo, prima di partire, prese due denari e li diede al locandiere dicendogli: prenditi cura di lui e tutto quello che spenderai in più te lo renderò al mio ritorno. E poi leggiamo così: quale dunque di questi tre ti pare sia stato il prossimo di colui che cadde nelle mani dei ladroni? Attenzione alla risposta. E quello disse: colui che usò misericordia verso di lui. Gesù allora gli disse: va e fa anche tu lo stesso. Uno non aveva neanche il coraggio di dire: il samaritano fece la cosa giusta. Ecco perché c'erano queste situazioni, queste controversie fra loro, quindi neanche al coraggio di dire samaritano, dice quello che ha usato misericordia. E di nuovo Gesù dice: va e fa, un'altra azione di nuovo, non devi parlare, non devi rispondere, devi fare. Però, letto tutto questo passaggio, voglio vedere con voi da vicino questi personaggi. Allora, abbiamo incontrato in questo passaggio quali personaggi? Oltre il dottore della legge, Gesù, ditemi voi, quali altri personaggi? I briganti. Ci siamo dimenticati? I briganti. Quindi i primi sono stati i briganti, quest'uomo che scende quindi da Gerusalemme. I briganti, il sacerdote, il levita, il samaritano, il locandiere. Perché anche il locandiere, nessuno si accorge che il locandiere è colui che si è fidato e si è preso cura dopo che il samaritano è partito. Nessuno ci fa caso, ma il locandiere si è preso cura dopo che il samaritano è partito, perché dice: prenditi cura, ti do questi due denari, ma tutto quello che spenderai in più poi te lo darò al mio ritorno, però prenditi cura. E vi voglio dire una cosa: quando vi è all'epoca E vi spiego questo perché si parla di una locanda, di un locandiere probabilmente che non aveva una buona fama, perché veniva pagato. I locandieri che venivano pagati, secondo quello che era in origine, non godevano di buona fama. Il samaritano probabilmente aveva degli affari e per cui passava di lì. E dice a questo locandiere: occupatene tu, un po' come nella chiesa, portiamo persone, poi magari chi ti porta o chi ti ha portato a Cristo non lo vedi più, ma ci sono altri che dovrebbero prendersi cura. Ecco perché esiste la chiesa, ecco perché esistono i servizi nella chiesa, il ministero degli aiuti e i ministeri. E abbiamo, vi ricordate, detto in modo molto profondo che esistono i doni ministeriali dati per l'edificazione della chiesa. Quindi noi tutti dovremmo occuparci di chi arriva in chiesa. Però guardiamo questi personaggi, i briganti. I briganti vedevano quest'uomo che scendeva da Gerusalemme. Come lo vedevano? Lo vedevano come una vittima da succhiare, perché loro erano briganti. Il brigante cosa fa? Ruba dagli altri, distrugge qualcun altro, perché vedeva in quest'uomo che scendeva, chiaramente mi sono dimenticata prima di dirvi che questo tragitto di 25 chilometri in questo dislivello di 1000 metri era un tragitto che gli ebrei conoscevano molto bene, perché era una strada molto brutta dove sovente succedeva che venivano calpestati, picchiati, spiati, quindi sapevano, qualcuno passava, erano subito pronti a andare su questa persona o queste persone per poterle spogliare e quindi togliere tutto quello che era l'avere di questa persona. Ecco perché i briganti, come si vedevano? Loro erano briganti, quindi vedevano l'uomo come una vittima da succhiare, cioè da spremere, ti porto via tutto. Sapete che può essere forte la cosa, ma questo personaggio a volte è vissuto anche nelle nostre vite. Siamo stati briganti perché abbiamo usato gli altri per i nostri scopi, come delle vittime per poi avere un nostro tornaconto. Questo a tutti può succedere ed è successo, perché gli altri non servono a noi, noi serviamo gli uni e gli altri. Dio ha mandato Gesù, Gesù è venuto a servire. Ecco perché il servizio, il servire è così importante nella Chiesa, l'atteggiamento di servizio. Il brigante vede la vittima da come una spugna, ti porto via tutto, ma non solo. Gli altri due, andiamo a vedere. I secondi erano depositari della legge. È finito? Sì, suoniamo allora. Finisco solo questo concetto. I secondi erano depositari della legge, erano e si sentivano puri. E cosa facevano? I secondi, il sacerdote e il levita, erano depositari della legge, si ritenevano puri. E come vedevano quest'uomo? Vedevano questo uomo come un problema da evitare. Perché certo, la legge dice non ti puoi avvicinare, c'è sangue, diventi impuro. Quindi per loro quest'uomo era solo un problema. Quegli altri lo vedevano come una vittima, qualcuno da rubare tutto e avere un tornaconto. E loro invece lo vedevano come un problema da evitare. Quante volte questi personaggi vivono in noi? Vogliamo evitare ciò che è inevitabile, perché prima o poi ce lo ritroveremo, perché non so se l'hai capito, ma tu stesso ti porterai dappertutto e in ogni relazione. E qui din don din don.